la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutte e tutti, mercoledì 16 dicembre e bentornati e bentornate alla rassegna stampa di Radio Sherwood. Io sono Anna e vi ricordo inoltre che alle 10 torneremo in replica su Gemini Network. Le notizie principali sul coronavirus in apertura sui giornali di oggi sono il probabile anticipo al 21 dicembre della decisione dell'Agenzia Europea per il Farmaco sul vaccino, le discussioni nel governo e nel comitato tecnico scientifico sulle restrizioni nel periodo natalizio e sulla riapertura delle scuole a gennaio e il dato preoccupante dei morti di ieri che sono stati più di 800. Il Fatto Quotidiano apre invece sulle tensioni nella maggioranza con Italia Viva, mentre i giornali sportivi presentano le partite del turno infrasettimanale di Serie A. Partiamo con Repubblica, la notizia principale riguarda in apertura il virus, il coronavirus, e titola il vaccino di Natale. Anticipato al 21 dicembre, via libera Pfizer, il presidente Schinas dal 25, distribuzione in tutti i paesi. Pressing del ministro Speranza per contrastare la terza ondata. Il piano italiano scatterà il 6 gennaio. Zone rosse, scienziati divisi. Il governo RT a 0,5 o sanità al collasso. È previsto infatti tra Natale e Capodanno l'avvio della campagna vaccinale anti-Covid e SEMA darà la sua approvazione il 21 dicembre. Si tratterà di una fornitura simbolica per ora, ma per Schinas, vicepresidente della Commissione UE, le prime fiale sono il nostro regalo. Dopo le ultime proiezioni sui contagi, il governo tenta il compromesso. Zona rossa nei festivi, arancione nei prefestivi. Sempre sul tema, il commento "sbagliare non è più permesso" di Claudio Tito. Quando si parla e si scrive di questa terribile epidemia è difficile rintracciare aspetti positivi. Il 2020 è stato un anno horribilis, ma se si ripercorrono le fasi di questa crisi si può forse cogliere almeno un passo in avanti, quella dell'unione politica dell'Europa. Il Recovery Fund ne è la testimonianza più tangibile e ieri c'è stato un altro segno, ossia l'accelerazione dei tempi di approvazione rispetto al vaccino. Troviamo anche un rapporto Istat su Repubblica che dice che l'Italia sostanzialmente è un paese per vecchi, 700.000 morti nell'ultimo anno come durante la guerra nel 1944. In spalla a destra si parla di innovazione internet, la sfida dell'Europa al potere dei Big Tech, e un'analisi rispetto alla terza era di internet di Riccardo Luna, che dice che appunto sostanzialmente ieri si è aperta una terza era con la presentazione da parte della Commissione Europea che si è approvati cambieranno internet come lo conosciamo. Troviamo anche un'intervista a Martella, mai più pirati, di News e Film. Martella è il sottosegretario all'editoria. Sul taglio medio si parla di Conte Renzi, ora si tratta all'ombra del Quirinale. La verifica di governo va avanti con Matteo Renzi che tiene sulla corda Giuseppe Conte minacciando di ritirare le sue due ministre, elogiando Draghi, facendo saltare il faccia a faccia con il Premier. Invece sul taglio basso troviamo gli effetti collaterali della pandemia in Africa. In Uganda torna la fame e porta via i bambini. Passiamo al Corriere della Sera. In apertura, l'Agenzia per il Farmaco potrebbe dare l'ok lunedì. Altre 846 vittime del virus, ma calano i ricoveri. Rispetto ai vaccini viene dichiarato "siamo pronti", l'Italia accelera con 8 paesi via entro l'anno. Misure per Natale, esperti divisi, si aspetta il via libera dell'EMA, che scusate prima non l'ho specificato, l'Agenzia Europea per i Medicinali, che potrebbe arrivare il prossimo lunedì. In anticipo di una settimana sul previsto. Intanto resta alto il numero delle vittime giornaliere, ieri sono state 846 con un record in Veneto. Il comitato tecnico scientifico è diviso sull'eventualità di adottare misure più rigide. Subito a capo troviamo uno studio di Federico Fubini, come si comincerà la prima fase in 291 ospedali. Per l'Italia la prima dose di vaccini riguarderà 1.800.000 cittadini. La data prevista è l'inizio di gennaio, si comincerà dai centri anziani, poi toccherà al personale dei servizi pubblici e alle scuole. E ancora sul Covid si parla di misure sulle scuole, i contagi, l'allarme di Rezza, i dubbi di Azzolina, che mi pare che nell'ultimo anno ne abbia avuto parecchio. Torna in bilico la riapertura delle scuole dopo le feste, a gennaio c'è il rischio che in realtà proprio non riaprano. Gianni Rezza, Ministero della Salute, dichiara è presto per decidere. Timori della ministra Lucia Azzolina che ai suoi dice valutazioni entro fine anno. Come articolo di taglio, cosa può cambiare? L'America sembra più vicino, di Angelo Panebianco. Il neopresidente Joe Biden ha annunciato di voler organizzare un summit mondiale delle democrazie in una data ancora imprecisata del 2021, con lo scopo di dare vita a un coordinamento il più stretto possibile, lo si chiami Lega delle Democrazie o Forum Democratico, fra le democrazie del pianeta. Ovviamente l'annuncio è prima di tutto una mossa anti-Trump, un modo per dire al resto del mondo la musica è cambiata. Trump nel trattare con gli altri stati era indifferente allo regime politico, democratici o autoritari, non faceva differenza. Contavano solo i vantaggi che potevano ricavarne gli Stati Uniti. Biden dice si torna all'antico. Washington ricomincerà a distinguere i paesi a seconda del loro regime politico, a privilegiare i rapporti di cooperazione con le democrazie. Vedremo quindi probabilmente di nuovo uno Stati Uniti esportatori di democrazia attraverso guerre, come appunto è successo già in passato. Da una parte ricordiamo che è vero che Trump era indifferente a trattare con regimi autoritari e meno, ma è stato anche l'unico presidente negli ultimi anni che non ha fatto una guerra. In spalla destra invece troviamo un'inchiesta, il piano Lombardo da 3,5 miliardi e nessun bando. La regione Lombardia, uscita malconcia dalla gestione della pandemia, rilancia 3 miliardi e mezzo di euro per far ripartire l'economia dopo l'emergenza Covid. Il governatore Attilio Fontana lo definisce un programma poderoso e unico di opere pubbliche, soprannominato Piano Marshall. La differenza è che quelli erano soldi che gli americani ci regalavano, qui invece la regione si indebita fino ai prossimi 30 anni. È un'inchiesta di Milena Gabanelli e Simona Ravizza. Pandemia, numeri in salita, il Veneto teme un cedimento. Il secondo articolo che troviamo in spalla destra sul Corriere della Sera, all'obitorio di Montebelluna le salme non ci stanno più. Nella bassa padovana ci sono più ricoveri che a marzo e a Verona i primari stanno liberando posti nelle terapie intensive, di Andrea Pasqualetto. Taglio medio, da una parte la verifica nella maggioranza, Renzi allunga i tempi e tiene Conte sulla corda. L'opposizione compagnia di Ventura, la profezia di Giorgetti, il governo cadrà presto, di Antonio Polito. Sempre nel taglio medio, dall'altra parte troviamo un'intervista, parla la ragazza dello stupro, io stordita e violentata alle 20 ore con Genovese. Appunto la vicenda che ha visto il protagonista, l'imprenditore Alberto Genovese. La ragazza dichiara che appunto è stata stordita con la droga dello stupro, ricorda il dolore, le manette e fiumi di cocaina che scorrevano nell'appartamento. Passiamo al Fatto Quotidiano, che mi ha fatto molto divertire questa mattina. Diviso anche il CTS sulle restrizioni per le festività. Chiusure, due linee del governo, ipotesi arancione da sabato. 846 morti positivi sono al minimo, tre membri del comitato però non firmano la relazione e quindi siamo rimasti ancora in sospeso rispetto alla decisione, e ci sono due ipotesi: regolare gli orari già nel fine settimana o soltanto a cavallo delle feste. Ma a troneggiare notiziona delle notizie in prima pagina non c'è niente proprio di meno di Renzi, ribattezzato The Clown. Renzi non va da Conte per i 5 minuti di Bellanova all'Unione Europea. Poi, ma che crisi! Il Fatto Quotidiano definisce Italia Viva una farsa, è durato più di un'ora e mezzo. dalle 19.30 l'incontro a Palazzo Chigi tra il Premier Conte e la delegazione di LeU, la terza della verifica di governo dopo Movimento 5 Stelle e PD. Al vertice c'erano il capo delegazione, ministro della salute Roberto Speranza, i capigruppo di Camera e Senato Federico Fornario, Loredana De Petris, Nicola Frateianni e Rossella Muroni. LeU ha ribadito la necessità di andare avanti per la campagna vaccinale per spendere bene i 209 miliardi del recovery. Quindi abbiamo nominato prima LeU per far vedere che comunque un incontro c'è stato ed è filato abbastanza liscio, insomma, da entrambe le parti hanno portato avanti le proprie istanze, cosa che non è successa con Italia Viva. Infatti Italia Viva ha fatto sapere di aver chiesto a Giuseppe Conte di spostare l'incontro previsto per le 13 perché la ministra Teresa Bellanova aveva un impegno a Bruxelles. In realtà, e cito il Fatto Quotidiano, l'hanno rimasto solo il leader di Italia Viva, mollato da PD e Movimento 5 Stelle, prende tempo, chiede il MES e ora dice non voglio far cadere Conte. Di questo ne parla anche in Spalla Destra Marco Travaglio, che non manca, di essere pungente. Ne leggo un piccolo estratto. L'incontro fra Conte e nulla cosmico, detto ossimoricamente Italia Viva, è rinviata data da destinarsi, perché la cosiddetta ministra Bellanova ha scoperto con sua grande sorpresa di essere a Bruxelles per la gioia delle restanti capitali europee. Un impegno talmente inderogabile per le sue braccia rubate all'agricoltura da far slittare sine die l'incontro a Palazzo Chigi dell'intera delegazione di Italia Viva, dove, come noto, decide tutto la Bellanova. Andiamo avanti. Ipotesi arancione già da sabato, ma nel governo le linee sono due. L'obiettivo è bloccare tutto già questo weekend, a cominciare da negozi considerati con i ristoranti il buco nero degli assembramenti. Ci si rende conto a Palazzo Chigi che si è in totale contraddizione però con l'incentivo agli acquisti promosso dal governo con il cashback. Non si vogliono più rivedere le immagini nefaste che abbiamo visto lo scorso fine settimana nelle città italiane. Non è stato il comitato tecnico scientifico a dare le date, perché dopo un'accesa discussione il gruppo di scienziati coordinato da Agostino Miozzo ha stilato un parere duro, ma ha lasciato alla politica, che pure sperava che in realtà gli venissero tolte le castagne dal fuoco, la discrezionalità che le spetta. Taglio basso, 10 anni dopo resta poco della rivoluzione dei gelsomini. Ben Ali non c'è più, ma manca il gas per cucinare. Il sacrificio di Bouazizi fu la scintilla, era un venditore ambulante e un attivista. Mohamed Bouazizi, di 26 anni, a Sidi Bouzid, 10 anni fa fu fermato dalla polizia. Esasperato per le condizioni economiche precarie, si diede fuoco in segno di protesta. Un gesto che propagò il malcontento popolare in Nord Africa e in Medio Oriente, rivolte contro i regimi non sempre riuscite come in Egitto, Libia e Siria. Sono trascorsi 10 anni esatti dalla rivoluzione dei gelsomini che diede la stura alla cosiddetta primavera araba. E la Tunisia è di nuovo in tumulto. Questa volta le proteste, per ora limitate al sud del paese magrebino, sono state provocate dalle penurie di bombole del gas. Anche quel 17 dicembre del 2010 la rivolta contro il regime corrotto e violento del defunto Ben Ali partì dalla parte meridionale della Tunisia, l'area più desolata e povera, che ha fornito però negli ultimi anni molte braccia all'ISIS. Passiamo al manifesto. Riapriamo. Pazienza se muore qualcuno. Bufera sulle dichiarazioni del presidente di Confindustria Macerata. E infatti Confindustria ci ricasca. L'insopprimibile primato del profitto sulla salute torna a uscire dalle bocche di un altro esponente dell'associazione imprenditoriale guidata da Carlo Bonomi. Se ad aprile era toccato all'iperfalco Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, felicitarsi per il no alle zone rosse in un'intervista a The Post International, ora si pronuncia la sezione marchigiana. Il presidente degli industriali di Macerata lo dice in un evento, le scuse arrivano solo il giorno dopo e dice l'ho detto ma non lo penso. Non è qui la festa, in realtà questa è la notizia principale del manifesto: nuova impennata per i morti per Covid, 846 in 24 ore. Conte archivi il lockdown di Natale, solo ritocchi alle norme già decise. Il CTS si spacca, niente zona rossa nazionale. In forse la riapertura delle scuole a gennaio. Nell'Unione Europea è corsa al vaccino, l'EMA anticipa il verdetto su Pfizer. In spalla destra editoriale quel taglio fuori dal tempo a cura del collettivo del Manifesto, mentre intorno a noi cresce una foresta di aiuti pubblici a tutti i settori dell'economia, aiuti sacrosanti casomai insufficienti, nei confronti del Manifesto si vuole fare l'esatto contrario, procedendo a tagli, a tagliare i contributi pubblici così come aveva voluto Vito Crimi 2 anni fa. Taglio basso del Manifesto dedicato totalmente all'internazionale, Etiopia, Tigray, abusi etnici in crescita e caccia grossa alla cricca di Fabrizio Floris. Il premier etiope Abiy Ahmed in vista Macallè per la prima volta dopo la battaglia, combattimenti finiti, inutili le mediazioni regionali. Matembian, dove si ritiene che si nasconda il leader del TPLF, continuano i bombardamenti. 330 studenti rapiti, auguri di buone feste da Boko Haram, un articolo di Stefano Mauro, attacco jihadista a una scuola, il paese rivive l'incubo delle ragazze di Chibok. I jihadisti sfidano il presidente Buhari nel suo feudo e 24 ore dopo fanno strage di civili nel vicino Niger. In Messico, poliziotti e narcotrafficanti uccidono con le armi italiane. È un'inchiesta di Claudia Fanti. Secondo Opal, un terzo delle armi vendute al paese centroamericano tra il 2006 e il 2018 sono state prodotte dalla Beretta. Destinate a polizia ed esercito, finiscono non per caso in mano a cartelli della droga e alla criminalità organizzata. Ansia, l'ultima notizia di Ellery Story, ok a fiducia, il testo passa alla Camera, provvedimento approvato con 154 voti a favore e 122 contrari. ADN Cronos, gli assembramenti li disperderei con gli idranti, questa è una dichiarazione di Bruno Vespa. Era fondamentale proprio una sua dichiarazione, non potevamo farne a meno. Nello studio di 8 e mezzo si mostra assolutamente intransigente nei confronti di chi non rispetta le norme di distanziamento e rischia di favorire la diffusione del coronavirus. Il problema sono i controlli. Qualche notizia sugli esteri, notizie che realmente non molto spesso passano per i nostri media mainstream. Turchia, l'uomo che fa tremare Erdogan, nel giro di pochi mesi, nuovo sindaco di Ankara, Mansur Yavaş, ha rivoluzionato la capitale. Membro dell'opposizione, le sue iniziative di successo continuano a moltiplicarsi. La cosa preoccupa il presidente, che lo vede come un pericoloso rivale nelle elezioni presidenziali del 2023. È un articolo tradotto dalle Figaro. Iran, accademico britannico imprigionato, slitta l'esecuzione di Jalali prevista per oggi. Kamel Ahmadi è stato condannato a 9 anni di prigione da un tribunale di Tehran per collaborazione con un governo ostile. Nel 2015 aveva pubblicato uno studio sulle mutilazioni dei genitali subiti dalle donne delle fasce più povere del paese. Lo studioso, che ha lavorato per lungo tempo anche a Novara, è accusato di spionaggio a vantaggio di Israele. Bielorussia, Tikhanovskaya, continueremo a lottare fino alla vittoria, nessuna lacrima resterà impunita. L'ex candidata alle presidenziali, oggi in esilio, parla da Strasburgo, dove a nome dell'opposizione democratica del suo paese riceverà il premio Sakharov conferito dall'Europarlamento. Ringrazio l'Unione Europea, ma la prego di fare di più, abbiamo bisogno di sostegno adesso, domani potrebbe essere troppo tardi. Con questa notizia io vi saluto e vi ricordo che la rassegna stampa di Radio Sherwood torna domani.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.